Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Conte dimissionario al Quirinale, la crisi ora è nelle mani del capo dello Stato, consultazioni da domani pomeriggio. PD, Movimento 5 Stelle e Leo confermano il sostegno a Conte, si pensa a un coinvolgimento di Italia Viva, Renzi, riunione dei gruppi per decidere. Forza Italia dice governo di unità o il voto, per Salvini e la Meloni la via è soltanto il voto. L'ultimo Consiglio dei Ministri approva la riforma del Comitato Olimpico, spada fora, fugato così ogni dubbio e scongiurate le sanzioni all'Italia. Vaccini, il governo finanzia quello di produzione italiana con 81 milioni di euro, via ai test clinici di fase 2 e 3. Calcio stasera, derby milanese di Coppa Italia, Inter Milan per l'accesso alla semifinale. Buongiorno ad Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati dunque con il punto delle notizie di metà giornata. E allora, è ufficiale, poco fa, dopo un po' di suspense, a dire la verità, è arrivato il comunicato ufficiale del Quirinale. Giuseppe Conte, che era stato, lo si sapeva già, al Colle quasi un'ora fa a questo punto, ha dato le sue dimissioni nelle mani del capo dello Stato. Inizia così il percorso di una crisi che potrebbe portare a consultazioni già domani. Alessandra Schepisi, facciamo il punto sulle ultimissime notizie. Alessandra.
Sì, buongiorno Alessio. La crisi è dunque ufficiale. Dopo oltre 500 giorni il governo Conte bis giunge al capolinea con la regia che passa al Quirinale. Conte ha infatti rassegnato le proprie dimissioni nelle mani del capo dello Stato dopo aver comunicato le sue intenzioni in un Consiglio dei Ministri di questa mattina. Subito dopo si è recato dai presidenti di Senato e Camera. Domani pomeriggio ha confermato le consultazioni delle forze politiche, perché mattinata c'è la cerimonia per la giornata della memoria. Questi dunque i passaggi formali di una crisi che ora apre diversi scenari. L'obiettivo di Conte, come si sa, è quello di ottenere un reincarico per tentare di allargare la maggioranza. Il Premier anche questa mattina in Consiglio dei Ministri ha ricevuto l'attestazione di fiducia e il sostegno di PD 5 Stelle e Leo ad andare avanti con un Conte terra e dunque forte di questo sostegno. Avrà chiesto al capo dello Stato, nel suo colloquio durato mezz'ora, di poter tentare di allargare la propria maggioranza anche a un gruppo di cosiddetti europeisti costruttori, e nel pomeriggio lancerà un appello attraverso comunicazioni alla stampa. Così ha fatto sapere il suo staff alle forze politiche che hanno a cuore il destino del paese. Mattarella dal canto suo valuterà le possibilità e i margini del reincarico solo dopo le consultazioni, ma le parole d'ordine saranno rapidità e numeri certi. Ed ormai tutto.
Grazie Alessandra Schepisi. Allora, come sentivamo, le consultazioni inizieranno già domani pomeriggio. Le posizioni dei partiti si stanno allineando, sono abbastanza note. Il PD, il Movimento 5 Stelle e Leo confermano il sostegno a Conte, che però non ha al momento i voti necessari. Per le opposizioni la via maestra è quella del voto. Allora facciamo il punto su quali sono le posizioni dei vari partiti, anche con le notizie di stamattina.
A crisi aperta in Consiglio dei Ministri, i capi delegazione di Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Leo ribadiscono il sostegno a Giuseppe Conte. Questo governo si è trovato ad attraversare una fase di straordinaria difficoltà come quella determinata dalla pandemia, dice il pentastellato Alfonso Bonafede. Adesso, sottolinea, nell'interesse del Paese è il momento di confermare e dimostrare questa compattezza attorno al presidente Conte. Il DEM, Dario Franceschini, guarda il lavoro fatto. Un cammino, dice, che ci consente di pensare a questa maggioranza anche in prospettiva, come un'area di forze riformiste alleate, non solo temporaneamente. Nessuno può mettere veti a nessuno, in politica mai dire mai, aggiunge il vicepresidente del PD Deborah Serracchiani. Anche per Leu Conte è indispensabile come guida del prossimo governo, afferma Loredana De Petris, che invita ad allargare la maggioranza. L'opposizione non ha una linea univoca, con Lega e Fratelli d'Italia a favore delle elezioni, mentre Forza Italia è più sfumata. Silvio Berlusconi si rimette al presidente della Repubblica e ribadisce che le soluzioni in campo sono un governo di unità nazionale o le urne, ma un nuovo vertice di centrodestra, convocato oggi da Matteo Salvini, servirà a fare il punto sulla crisi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
C'era un nodo da sciogliere, un tema sul tavolo del Consiglio dei Ministri atteso per evitare all'Italia una brutta figura storica sul piano sportivo. Parliamo della partecipazione alle Olimpiadi dopo la riforma, l'ultima dello sport, che aveva tolto, secondo il Comitato Olimpico Internazionale, autonomia al comparto proprio sportivo italiano. Allora, questa mattina, come previsto, ha annunciato al termine del Consiglio dei Ministri il ministro Spadafora, la riforma è arrivata. Sentiamo se è a questo punto tutto in ordine.
In extremis, ma alla fine il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Salva Olimpiadi, un testo che dovrebbe consentire all'Italia di evitare l'esclusione dai giochi di Tokyo della prossima estate, minacciata dal CIO perché la riforma dello sport toglieva autonomia al CONI. Il decreto è stato firmato nell'ultima riunione dell'esecutivo prima della salita al Colle del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Non c'erano più margini in vista del comitato esecutivo del CIO in programma domani, con la bozza del provvedimento di sospensione del CONI già scritta e pronta solo per essere ratificata. Avrebbe portato al bando di bandiere tricolore dai giochi, i nostri atleti avrebbero partecipato come indipendenti, problemi ci sarebbero stati anche per i finanziamenti del CIO per le Olimpiadi di Milano Cortina del 2026. Soddisfazione è stata espressa dal ministro dello sport Spadafora, anche se, ha voluto precisare, per la lunga e gloriosa storia sportiva e democratica del nostro paese era improbabile che l'Italia venisse così duramente sanzionata già domani. Nei mesi scorsi a Roma erano arrivate lettere d'avvertimento sempre più incalzanti, rimaste però senza risposta fino alla firma di questa mattina. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora le novità, le ultime notizie invece sul fronte vaccini, con l'Europa che chiede chiarimenti ad AstraZeneca, la Svezia che fa sapere di avere sospeso i pagamenti alla Pfizer. In Italia invece è stato firmato un contratto tra l'azienda pubblica Invitalia e Raitera per lo sviluppo del vaccino italiano. 81 milioni di finanziamento in vista della sperimentazione di fase 2 e 3.
È arrivato l'atteso finanziamento statale al vaccino Made in Italy, quello sviluppato da Reitera con lo Spallanzani. Invitalia ha firmato il contratto di sviluppo con finanziamento di 81 milioni di euro. La fase 1 della sperimentazione era stata finanziata da Regione Lazio e Ministero della Ricerca per 8 milioni e mezzo. Questi 81 ulteriori serviranno alle fasi 2 e 3 dei test e a cominciare la produzione. L'obiettivo è arrivare in estate all'ok dell'EMA e poi produrre 10 milioni di dosi al mese. Si poteva fare prima? Va considerato che Reitera è una mini impresa da 20 milioni di fatturato l'anno, Pfizer e AstraZeneca colossi da miliardi di euro. E contro questi colossi l'Unione Europea alza il livello di scontro per i ritardi nelle consegne, annunciando controlli per evitare che i vaccini vengano venduti fuori Europa in barba ai contratti. In Italia intanto parte con tempi ambiziosi il bando del commissario Arcuri per i centri vaccinali nelle piazze, offerte entro domani e consegna chiavi in mano a un mese dal contratto. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora con la cronaca ci spostiamo in Sicilia, a Palermo, per una nuova importante operazione dei carabinieri condotta contro il racket delle estorsioni mafiose grazie alla denuncia di alcuni commercianti.
La DDA di Palermo ha disposto il fermo di 16 persone accusate di associazione mafiosa, tentato omicidio, estorsioni, danneggiamenti, minacce aggravate e detenzione abusiva di armi da fuoco. Secondo le indagini, il capomafia palermitano Giuseppe Cusimano sarebbe stato il punto di riferimento per le famiglie povere del quartiere Zen durante il primo lockdown del 2020. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo, Arturo Guarino.
Le indagini ci hanno consentito di dimostrare come i mafiosi tentassero qui nel quartiere dello Zen di dare una sorta di welfare mafioso alla gente che aveva bisogno durante la prima fase del lockdown, addirittura con sussidi di tipo alimentare.
Dall'operazione denominata Bivio è emerso anche che per evitare di essere intercettati, i boss, che vessavano con continue richieste di pizzo imprenditori e commercianti a Palermo, organizzavano i loro summit in mare a bordo di un gommone. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E un'altra vasta operazione è stata condotta in varie città italiane, a partire da Matera, ma non solo, Potenza, Roma, Milano e Torino, per danni contro la pubblica amministrazione. Sono state arrestate diverse persone, sentiamo.
Sono 11 le persone agli arresti domiciliari e 22 quelle indagate nell'ambito dell'operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera. Tra gli arrestati anche funzionari pubblici, con l'accusa a vario titolo di aver commesso reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio. L'operazione ha coinvolto 100 militari delle Fiamme Gialle tra le province di Potenza, Matera, Taranto, Caserta, Roma, Milano e Torino, sequestrati beni per un valore complessivo di 8,2 milioni di euro. Le indagini delle Fiamme Gialle in particolare hanno svelato un'organizzazione criminale dedita a truffe ai danni dell'Ismea, attraverso l'acquisto di terreni agricoli in regime di finanziamento agevolato, erogato dall'Unione Europea e destinato all'inserimento di giovani imprenditori in agricoltura. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora andiamo all'estero, in Tunisia, dove c'è una giornata dal punto di vista politico che per certi versi assomiglia a quella italiana, è la giornata del rimpasto di governo, ma in Tunisia si temono anche per questo nuovi duri scontri, come già avvenuto negli ultimi giorni.
Esercito schierato in vista delle manifestazioni previste oggi in Tunisia, mentre in aula si vota per la fiducia agli 11 nuovi ministri proposti dal Premier per dare maggiore efficacia al suo governo di tecnici. Dalle periferie della capitale marceranno diverse associazioni sino a raggiungere la sede del Parlamento. I manifestanti protestano contro il governo e le sue politiche giudicate repressive. La polizia teme disordini anche sull'onda dei duri scontri avvenuti ieri notte dopo la diffusione della notizia della morte all'ospedale di Sousse di un giovane. Le manifestazioni sono sempre notturne e sono iniziate per protestare contro il coprifuoco deciso a causa del Covid. Vanno ormai avanti da giorni. I manifestanti, tutti giovanissimi tra i 15 e i 20 anni, hanno organizzato per oggi proteste in molte città, criticando il governo ritenuto responsabile della grave crisi economica e politica in cui versa la Tunisia. Anche il presidente della Repubblica, Saied, ha criticato il governo sia per la mancanza di donne nella nuova formazione, sia perché il rimpasto non è stato esaminato dal Consiglio dei Ministri come vuole la prassi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E siamo di nuovo allo sport giocato, calcio. Stasera alle 20:45 a San Siro, primo quarto di finale di Coppa Italia e sarà il derby tra Inter e Milan.
San Siro deserto, emblema di un calcio mondiale che a fine anno, secondo le stime di Deloitte, avrà perso 2 miliardi di euro causa pandemia. Ma poi per fortuna ci sono loro, i campioni, le maglie nerazzurre e rossonere, gli sfottò, ormai da asporto pure quelli, al bar sotto casa e quel pallone che gira per un paio d'ore, buone almeno per distrarsi un po'. Ne resterà solo una di milanese dopo stasera in Coppa Italia e per giunta in rotta di collisione con la Juventus in semifinale. E hai voglia a dimenticare il derby d'andata di campionato, deciso da Ibra, e a non pensare a quello di ritorno il 21 febbraio. Stasera, magari fino ai rigori, ci si gioca un possibile trofeo e un pezzo di stagione. E come dice Julio Velasco, chi vince farà festa, chi perde spiegherà il perché. Antonio Conte e Stefano Pioli.
Sarà una partita tosta, dura, dove sia l'Inter che il Milan cercheranno di superarsi.
Questa sarà una partita di Coppa Italia, un quarto di finale importante che cerchiamo di affrontare nel miglior modo possibile.
Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:13 minuti, siamo alla prima pausa di oggi per effetto giorno, ci ritroviamo tra poco, ripartiremo con le ultimissime notizie sulla crisi di governo, con le dimissioni di Conte, poco fa è stato al Quirinale, e poi insomma l'attesa per il calendario delle consultazioni che dovrebbero partire già da domani pomeriggio e anche gli scenari politici che si affollano all'orizzonte. 349-238-6666 per i vostri messaggi.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Conte rassegna le dimissioni al capo dello Stato, già domani via alle consultazioni. PD, Movimento 5 Stelle e Leo confermano il sostegno al Presidente del Consiglio dimissionario. Renzi, riunione dei gruppi prima di decidere. Per Forza Italia o un governo di unità o il voto, per Salvini e Meloni la via è il voto. L'ultimo Consiglio dei Ministri approva la riforma del Comitato Olimpico. Spada fora, è stato fugato ogni dubbio, scongiurate le sanzioni all'Italia. Calcio stasera, derby milanese di Coppa Italia, Inter e Milan per l'accesso alla semifinale. Alle 13:16 minuti, eccoci qua in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, dunque avete sentito dai titoli la notizia ormai ufficiale, Conte ha rassegnato le sue dimissioni al capo dello Stato. Le immagini delle televisioni in questi minuti trasmettono appunto le immagini dell'auto di Conte che lascia il Quirinale. C'è stata un po' di suspense perché dopo l'incontro, ancora mezz'ora dopo, non c'era un comunicato ufficiale. Allora ne parliamo con Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Alberto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
e ben ritrovato, e anche con altri ospiti. Prima però, Alberto, cerchiamo di riannodare un po' le file così di quello che è accaduto nelle ultime ore, perché sembrava quasi una crisi sospesa dopo il passaggio parlamentare con la maggioranza assoluta alla Camera, invece relativa al Senato, quindi un passo sotto quello che era necessario per la sopravvivenza di Conte dopo la fuoriuscita di Italia Viva. Sembrava quasi questa crisi che non dovesse sfociare. Poi ieri sera l'accelerazione e oggi effettivamente è scoppiata formalmente anche questa crisi rimandata. Che piega sta prendendo un po' la situazione nelle ultime ore, Alberto?
Ma sì, possiamo parlare di crisi effettivamente dalle ore 12 di oggi, perché fino a prima non si poteva parlare di crisi, anche se era evidente ed era strisciante, ma in termini formali il governo era in carica, aveva trovato una sua maggioranza in entrambi i rami del Parlamento e quindi sopravviveva nonostante le dimissioni dei ministri di Italia Viva. Adesso la crisi è formalizzata, il pallino è nelle mani del Presidente della Repubblica che celermente avvierà le consultazioni. Purtroppo l'attività del governo sarà quella dell'ordinaria amministrazione ed è impantanata anche rispetto a grandi sfide, come sappiamo bene, dal recovery, i vaccini e tutto il resto, mentre l'attività squisitamente politica è in pieno fermento, c'è un grande fervore di attività e di contatti in queste ore. La cosa più importante è questo tentativo, che probabilmente andrà bene, di costituire un nuovo gruppo al Senato. Si cercano i 10 senatori da aggiungere a quelli del gruppo che già è nato del MAIE, che serviva già nella prima votazione a sostenere il governo Conte per evitare e sostituire i voti di Italia Viva. Adesso questo gruppo troverà un'ulteriore formalizzazione con altri innesti, che si vedrà chi sono, ma sono sostanzialmente dei centristi che già hanno votato per Conte nella votazione scorsa, però diventeranno soggetti istituzionali, faranno parte delle entità consultate da Mattarella a partire da domani pomeriggio, anzi quasi subito, perché comincerà per l'appunto dai gruppi di minore entità numerica nei due rami del Parlamento. Quindi questo nuovo sarà uno dei primi che verrà auditi dal Presidente della Repubblica per vedere gli orientamenti che sono in campo. Come si sa, ci sono tutti per ora, questa diventa accademia, sostanzialmente un nuovo governo con la stessa maggioranza e lo stesso Premier, un nuovo governo con una maggioranza allargata con Conte o senza Conte, o che magari diventa un governo di unità nazionale perché assume una connotazione completamente diversa, e le urne naturalmente.
Che è l'ipotesi che invoca soprattutto l'opposizione. Con noi anche il senatore del Partito Democratico Gianni Pittella, buongiorno.
Buongiorno.
E anche Giovanni Piccirilli, che è docente di diritto costituzionale all'Università Luiss di Roma, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Anche a lei. Pittella, anche in queste ultimissime ore, stamattina ancora, il Partito Democratico, il suo partito, il Movimento 5 Stelle, Leo, avete riconfermato il vostro sostegno a Conte. Ora però, come abbiamo appena finito di dire, i voti non ci sono stati fino ad ora da parte del Parlamento per questo, diciamo, governo Conte. L'operazione coi centristi è una possibilità, e poi l'altra è quella di ricucire con il partito di Matteo Renzi. In questo momento ci sono preclusioni di qualche tipo, o tutte e due queste strade sono aperte, o altre strade?
Non ci sono preclusioni. Io penso che in politica valga il principio mai dire mai, e non si possa fare politica con i risentimenti, ma si debba farla con i sentimenti, facendo prevalere sempre le ragioni che uniscono e mai le ragioni che dividono. Questo è il mio pensiero, credo che sia anche il pensiero del Partito Democratico, quindi nessun veto, nessuna pregiudiziale. Io ho già detto anche nei giorni scorsi che bisognava riannodare i fili di un dialogo con Italia Viva, credo che questa sia la strada da percorrere, e allargare ad altri il più possibile le basi della maggioranza al Senato e alla Camera, per avere, diciamo, le fondamenta forti e affrontare 2 anni e mezzo di legislatura, perché il Paese non può sopportare le elezioni anticipate, il danno delle elezioni anticipate.
Lei dice riannodare con Renzi, però cioè con Italia Viva soprattutto. Questa mattina alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, come Crippa, anche i microfoni proprio di Radio 24, dicevano riannodare con Italia Viva ma non con Renzi. Si può chiedere però a un partito di dialogare ma senza il suo leader?
Assolutamente no. Questa è una pretesa assurda che secondo me in politica non dovrebbe mai esistere, né nei confronti di Renzi né nei confronti di altri. Quindi io spero che anche il linguaggio muti nel corso delle trattative, perché se vogliamo
non c'è più moltissimo tempo, devo dire, perché domani iniziano le consultazioni. Piccirilli, docente di diritto costituzionale alla LUIS di Roma, senta, questa crisi, dicevamo anche con Orioli, è stata un po' rimandata, un po' sospesa, qualcuno dice troppo tempo è passato da quando ieri è stato dato l'annuncio di queste possibili dimissioni al momento in cui poi Conte è andato effettivamente al Colle stamattina a mezzogiorno, c'è stato anche nel mezzo un consiglio dei ministri. È un percorso secondo lei formale, corretto, rituale, o c'è stato qualche, diciamo, sbavatura dal punto di vista formale?
Ma essendo una crisi completamente extraparlamentare, visto che la fiducia al governo era stata confermata la settimana scorsa, è difficile parlare di ritualità. Sicuramente il governo aveva in sospeso degli adempimenti da dover assumere, per il quale serviva il governo nel pieno delle sue dei suoi poteri e non dimissionario.
Certo.
Penso tra gli altri al provvedimento che serviva per garantire l'autonomia
sport.
Esatto, e lì serviva il governo nel pieno delle sue funzioni. Per il resto, più che una crisi ritardata, era una crisi che aveva un termine entro il quale doveva scattare, e cioè c'era il problema della relazione sullo stato della giustizia del ministro Bonafede, che rappresenta probabilmente il principale problema politico sul quale si sarebbe potuta verificare una evidenza di mancanza di maggioranza in Senato.
Una domanda ancora a ciascuno, in attesa anche di notizie in questa diciamo metà giornata caratterizzata dall'andata di Giuseppe Conte al Quirinale, con diciamo la consegna, come era atteso, delle dimissioni a mani del Capo dello Stato e l'annuncio circa 45 minuti più tardi del via delle consultazioni domani. Alberto Orioli, questa operazione che tu delineavi prima del gruppo, insomma, al Senato, un gruppo di centristi allargato, forse anche con qualcuno di Italia Viva o forse no, dal punto di vista politico che grado di tenuta può garantire a Conte, se diciamo è franata l'alleanza con un partito in qualche modo organico a Conte, come poteva essere Renzi, che ha fatto nascere questo governo? Che speranza di vita ha un governo che nasce con una formazione, diciamo, pure abbastanza raccogliticcia, così, di centristi?
Beh, indubbiamente Conte, qualunque cosa accada, temo che ne esca indebolito, quando anche dovesse riuscire a restare Presidente del Consiglio, perché aumentare la frammentazione della propria base di maggioranza naturalmente lo espone al diritto di veto, alla possibilità di ricatto delle formazioni minori, che in frangenti come questo, lo sappiamo benissimo, hanno un potere di ricatto che è inversamente proporzionale alla loro effettiva quota di peso nella maggioranza, ma il valore del voto al margine in questi casi si massimizza, quindi è evidente che se non c'è un chiaro intendimento strategico di programma di legislatura, di obiettivi politici e concreti da raggiungere, tutto diventa complicato, diventa solo un affare che riporta l'arte del governo all'arte del sottogoverno, per cui si sarà semplicemente una spartizione di ministeri, una spartizione di nomine, che comunque a primavera ce ne saranno molte, ci sarà da gestire il recovery fund, perché non parliamo mai della struttura di governance che l'Europa ci impone per la gestione dei 209 e più miliardi che ci vengono concessi. È un po' finita nel freezer.
È un tema che a questo punto è una pagina bianca, no? Non c'è ancora scritto nulla.
È una pagina bianca, ma è un centro di potere enorme che fa sicuramente parte delle trattative politiche che sono in corso in queste ore.
Piccirilli, una domanda invece su quello che potrebbe effettivamente accadere dal punto di vista del ricorso alle elezioni, perché questa è la richiesta, diciamo, dell'opposizione, che rifiuta l'ipotesi di un governo debole. Ma diciamo, guardando un po' i precedenti, no? Quante volte di fronte a crisi come queste si è effettivamente in Italia ricorsi ad elezioni? Come vede questo scenario? Quanto probabile?
Beh, l'Italia ha una lunga storia di elezioni anticipate e poche legislature che sono arrivate alla scadenza naturale. Eventualmente andare alle elezioni adesso avrebbe un significato ulteriore, non soltanto per il cambiamento di guida politica nella gestione delle tante partite che sono state appena ricordate, prime tra tutte la gestione della pandemia e il recovery plan, ma soprattutto c'è la partita del Quirinale dei primi mesi dell'anno prossimo, perché se si va a votare adesso, la maggioranza che esce dalle elezioni sarà la stessa maggioranza che eleggerà il Presidente della Repubblica, mentre invece se si fa un accordo con una maggioranza solida oggi, sarebbe lo stesso accordo di maggioranza che potrebbe condurre all'elezione del Presidente della Repubblica a inizio 2022.
Chiaro, questa è una ragione che spingerà, diciamo, la maggioranza in qualche modo a rinsaldare le fila, perché avrebbe in mano la carta da giocarsi per il prossimo nome del Quirinale. Pittella, anche a lei un'altra domanda prima di salutarci. Non ci sono al momento altre notizie, se una dichiarazione di Di Maio, fra poco ve la leggo. Lei diciamo delineava l'ipotesi di una ricuscitura con il partito di Matteo Renzi, di Italia Viva. Però per dopo le rotture, no, per ricuscire bisogna volerlo in due. Da parte vostra, del Partito Democratico, c'è qualcosa di cui date atto a Matteo Renzi? Qualcosa tra le tante critiche fatte a Conte che si sente di accettare?
Sicuramente il tentativo di migliorare la bozza originaria del recovery, quello va riconosciuto alla iniziativa di Renzi e del Partito Democratico. Recovery così come oggi è molto migliorato rispetto al recovery così come era nella prima versione. Certamente ancora vanno affrontati alcuni nodi, si ricordava prima il nodo della governance, è un nodo importante, ma anche altri nodi che non sono sciolti, che sono i nodi delle riforme, perché il recovery non può essere soltanto la somma di numeri, deve essere anche la indicazione delle riforme che si vogliono e si devono realizzare nel paese, a partire dalla riforma del fisco, dalla riforma della pubblica amministrazione, dalla riforma del welfare, che sono riforme ritenute essenziali in Europa e credo anche da noi, perché ci sia effettivamente la ripresa. Cioè la ripresa non si fa soltanto finanziando una grande opera, ma si fa realizzando quello che manca da decenni nel nostro paese, e su questo ha fatto un adeguamento del piano, perché su questo il piano ancora è debolissimo.
Era carente. Va bene, grazie Pittella, senatore del Partito Democratico, grazie anche a Giovanni Piccirilli, costituzionalista della LUIS di Roma, e a Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, che oggi abbiamo avuto in questo orario abbondantemente in diretta, quindi non ci sarà oggi il consueto punto delle 13.35. Prima di chiudere su questo argomento, una dichiarazione di Luigi Di Maio, ministro degli esteri ma anche esponente di punta, ex leader insomma, del Movimento 5 Stelle. È il momento della verità, in queste ore capiremo chi difende e ama la nazione, dice Di Maio, chi invece pensa solo al proprio tornaconto. Il Movimento 5 Stelle rimane il baricentro del paese, insieme a Conte offriremo il nostro contributo alla stabilità, questo è il nostro impegno, a questo stiamo lavorando. E poi parla di Conte, che ha appena rassegnato dimissioni per via di una crisi di governo senza alcun senso, e questo è un messaggio ancora a Matteo Renzi, un messaggio diciamo non tanto conciliante da questo punto di vista. 13.30, prima di lasciarci apriamo una finestra su un altro argomento che riguarda il settore dei trasporti, con il censimento fatto per quanto riguarda l'Europa sui tir immatricolati, con il record che va alla Polonia e con il 98% di mezzi alimentati a gasolio.
Con quasi 1.200.000 autocarri di medie e grandi dimensioni, la Polonia è il paese europeo con il numero più alto di tir immatricolati. Nella classifica stilata da ACEA, che è l'Associazione dei Costruttori Europei di Automobili, seguono la Germania con poco più di 1 milione di veicoli e l'Italia con circa 946.000 unità. Il primato polacco è l'effetto della deregulation che per anni ha caratterizzato i trasporti su gomma a livello comunitario. I paesi dell'est in generale hanno conquistato via via quote di mercato sempre più ampie grazie a costi operativi più bassi, dalla manodopera al gasolio e a fenomeni come il dumping sociale e il cabotaggio abusivo. Solo più recentemente, con il pacchetto mobilità, Bruxelles ha varato regole nel segno delle pari opportunità. Lo studio di ACEA ci dice anche che in Europa circolano 6,2 milioni di autocarri con un'età media di 13 anni, la flotta più datata in Grecia, 21 anni, quella più moderna in Austria, 6 anni. anni. Nel complesso, a livello comunitario, solo il 2% dei tir non è alimentato a gasolio. I veicoli full green, cioè a zero emissioni, sono solo 2.300, lo 0,04%. In Italia, da tempo, le imprese di autotrasporto chiedono contributi e incentivi strutturali per favorire il ricambio delle flotte. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E vabbè, era le 13.32, andiamo in pausa, torniamo tra poco dopo le informazioni di borsa. 349-238-6666 per commentare le notizie di oggi. La notizia principale, naturalmente, ve ne abbiamo appena parlato, sono le dimissioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle mani del Capo dello Stato Quirinale, che ha fatto sapere che le consultazioni delle forze politiche inizieranno già domani pomeriggio.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Conte rassegna le dimissioni al Capo dello Stato domani via alle consultazioni. PD, Movimento 5 Stelle e Leo confermano il sostegno al Presidente del Consiglio uscente. Renzi, riunione dei gruppi prima di decidere. Forza Italia dice governo di unità o il voto per Salvini e la Meloni. La strada maestra è il voto. L'ultimo Consiglio dei Ministri approva intanto la riforma del Comitato Olimpico. Il ministro Spadafora rassicura, fugato ogni dubbio, scongiurate le sanzioni all'Italia. Vaccini, il governo finanzia quello di produzione italiana con 81 milioni di euro, via ai test clinici di fase 2 e 3. Calcio, stasera derby milanese di Coppa Italia, Inter Milan per l'accesso alla semifinale. Eccoci qua alle 13.37, rientriamo in diretta con Effetto Giorno. È con noi l'onorevole Raffaele Trano del gruppo misto ex Movimento 5 Stelle, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori.
Allora onorevole, tra poco parliamo anche di una questione su cui lei ha fatto una interrogazione parlamentare, una questione importante di cui a Radio 24, a Effetto Giorno, abbiamo parlato molto, e parlo della questione dei monoclonali. Prima però le chiedo un po' un giudizio sulla situazione che si è determinata, sulle dimissioni del Presidente del Consiglio Conte questa mattina. Ne abbiamo parlato anche nella prima parte, notizie non ce ne sono, se non una riunione dei capigruppo questa mattina del PD, del Movimento 5 Stelle, di Leo, che insomma, ribaditela, anche se lei non fa più parte, diciamo, del gruppo del Movimento 5 Stelle, adesso è il gruppo misto, la fiducia a Conte. Mancano però i voti. Lei alla Camera aveva votato la fiducia a Conte.
Sì, io avevo votato la fiducia a Conte. Perché ritenevo ancora che sia la scelta giusta. In una fase così delicata della nostra storia non possiamo permetterci una crisi al buio. Ho dato e vorrei continuare a dare fiducia al Premier Conte.
Quale delle due delle varie ipotesi che ci sono sul tappeto in questo momento, secondo lei, è più probabile? L'operazione di appoggio sui centristi, una ricucitura con Renzi, oppure le elezioni? Perché mi sembra al momento ci siano molte altre possibilità.
Nel campo di queste tre ipotesi io credo che emergeranno i responsabili, soprattutto al Senato, dove i numeri sono più criticati, mentre qui alla Camera andiamo verso una stabilizzazione dei gruppi parlamentari. Le elezioni io assolutamente le sconsiglierei, perché sarebbe troppo instabile. Diamo un messaggio di instabilità non soltanto a noi, ma anche ai mercati internazionali.
Bisognerà poi vedere il governo che esce da questa operazione, diciamo, che grado anche di stabilità, anche a livello di immagine dell'Italia potrà dare, ma questo è un altro discorso. Senta, onorevole Trano, veniamo invece alla questione dei farmaci monoclonali, perché l'ultima notizia è che la Germania ne ha acquistati 200.000 dosi. Parliamo del Regeneron e anche di quello prodotto dalla Eli Lilly, che è una multinazionale americana che ha uno stabilimento in Italia, nel Lazio, e è un prodotto che è quello con cui fra l'altro è stato curato anche Presidente americano Trump. La Germania ha deciso di procedere senza l'autorizzazione dell'EMA, l'autorità dei medicinali europea, può farlo in un uso d'emergenza, cosa che invece, questo è il punto su cui pure lei ha fatto un'interrogazione parlamentare, l'AIFA, l'Agenzia del Farmaco Italiana, non è mai voluta intervenire, nonostante il fatto che questa multinazionale produca questi farmaci che andranno in Germania proprio in Italia. Mi ricorda lei la sua interrogazione parlamentare, cosa aveva chiesto e che risposta aveva avuto su questo?
Guardi, allora, nella mia interrogazione avevo chiesto a che punto era l'Agenzia del Farmaco in merito alla sperimentazione, anche perché c'è stata la possibilità di utilizzare 10.000 dosi gratuite per avviare questo trial clinico. In realtà io non ho ancora avuto nessuna risposta in merito, se non quella che sull'intervento di Conte al Senato, che ha dato un'ampia apertura sulla sperimentazione dei monoclonali.
Però lì non si capiva bene, Trano, se parlava di dei monoclonali, ma se si riferiva anche a questi che vengono già prodotti in Italia, o se non si riferiva invece alla sperimentazione italiana, che pure c'è, che è stata finanziata dal governo e che è un altro punto della faccenda, perché questo è da chiarire. Lei ha capito, Conte, a cosa si riferiva?
No, io in particolare non ho capito esattamente a cosa si riferiva, perché effettivamente
non ha specificato.
Io ritengo che sia sui sperimentazione dei monoclonali, anche perché mi sembra possibile che questi farmaci che sono prodotti, oltretutto a Latina, che nel mio collegio elettorale, per cui ho seguito la vicenda e poi ha dato il là a far partire l'interrogazione parlamentare per chiedere come mai noi abbiamo rifiutato questi 10.000 dosi e perché si ritarda così tanto ad iniziare una sperimentazione quando in Germania hanno acquistato per 400 milioni di euro già 200.000 dosi.
Mm. Sul perché questo diniego da parte dell'AIFA sarebbe arrivato, è stata suggerita come tesi giornalistica, ma anche da alcune voci nell'ambito della scienza. Siccome l'Italia ha investito 380 milioni di euro in un progetto italiano sui monoclonali, quello della Toscana Life Sciences, che è anch'esso molto promettente, è stato più volte ricordato, a quello forse si riferiva Conte, ma è lontano dalla produzione, perché sta iniziando i test clinici, gli studi clinici adesso, il sospetto è che possa esserci un conflitto di interessi tra in qualche modo le aziende, le autorità italiane impegnate su questo progetto e l'azienda americana che però produce proprio in Italia. Chi potrebbe aver bloccato questo via libera? Potrebbe esserci stato un vero e proprio blocco, secondo voi? Secondo lei?
Io mi auguro di no, perché noi siamo in una fase emergenziale, qualunque soluzione possa aiutare a far uscire da questa crisi drammatica pandemica, ben venga. Però rilevo il fatto che noi abbiamo uno stabilimento in Italia, a Latina, che sta producendo queste dosi che oltretutto vanno a finire nei mercati esteri e noi non le possiamo neanche usufruire della sperimentazione. Io sul diniego, sul rallentamento non ho ben chiaro e magari aspetto che venga data risposta a questa mia interrogazione, però al momento non ho elementi certi su cui poter fondare una risposta compiuta, ecco.
Io la ringrazio, onorevole Trano, grazie per essere stato con noi. E quindi, ancora una risposta non c'è una domanda che da questi microfoni abbiamo fatto sollevare anche a diversi esponenti, tra cui per esempio il professor Massimo Clementi, sul perché l'Italia non utilizza questi farmaci che sì, non sono ancora stati autorizzati dall'EMA, ma possono essere utilizzati in via emergenziale. Lo fa la Germania, lo fa Israele, lo fa il Canada, lo fanno gli Stati Uniti. Perché invece l'Italia ha detto no, resta per ora in piedi soltanto questa domanda. Noi ci fermiamo per l'ultimo break e poi tra poco siamo con Giulia Crivelli ed Effetto Mondo. Allarghiamo lo sguardo al giornale internazionale.